Va ora in onda Luce di Taglio, rubrica di attualità teatrali a cura di Rodolfo Sacchettini.
Buon anno ed eccoci qua ancora con Luce di Taglio. Inizieremo la puntata con Gianfranco Pedullà che ci parla del nuovo spettacolo della Compagnia Teatro Popolare d'Arte L'Assaggiatrice di Hitler, tratto dal romanzo Le Assaggiatrici di Rosella Pustorino, in prima nazionale al Teatro delle Arti di La Trassigna. Poi dopo parleremo dello spettacolo Migliore di Mattia Torre con Valerio Mastrandrea al Teatro della Pergola di Firenze e concluderemo con un libricino delizioso dal titolo Bene detto Pinocchio, seminario di Pier Giorgio Giacchè. Avremo il piacere di parlare proprio con Pier Giorgio Giacchè di questo libro appena uscito dalla casa editrice Curumuni. Buon anno e ben ritrovati all'appuntamento con il teatro, la danza e le arti della scena. Direi che non c'è cosa migliore di iniziare l'anno parlando di teatro, danza, performance e augurandoci appunto un anno ricco di sorprese, di grandi spettacoli o anche piccoli, ma insomma sempre di qualità e occasioni per condividere esperienze e conoscere anche cose nuove. Allora, Rodolfo Sacchettini al microfono e Giovanni Mori in regia vi danno il benvenuto a questa nuova puntata e appunto vi danno ovviamente anche il buon anno. Una puntata che inizierà con Adolf Hitler, anzi con le assaggiatrici di Adolf Hitler, quindi un inizio anno segnato dall'incubo, potremmo dire, ma la puntata si concluderà parlando di Pinocchio in occasione di un libricino appena uscito, davvero delizioso. Ne parleremo con l'autore, l'antropologo teatrale Pier Giorgio Giacchè. Ma prima di iniziare vi ricordo gli orari di questa trasmissione, che anche per il 2025 mantiene le medesime fasce orarie, quindi Luce di Taglio va in onda il primo e il terzo mercoledì alle 15.40 e poi replica i venerdì successivi la mattina alle 10.40. A seguire questa trasmissione, così come tutte le altre di Rete Toscana Classica, le potrete ascoltare sulle varie piattaforme audio. Vi ricordo anche che l'indirizzo di posta elettronica al quale mi potete scrivere è info@retetoscanaclassica.it. Con noi al telefono abbiamo il piacere di avere Gianfranco Pedullà. Buongiorno e bentrovata.
Buongiorno a voi tutti.
Allora, innanzitutto buon anno anche. Buon anno e iniziamo la puntata, la prima puntata del 2025, parlando del personaggio forse meno indicato, meno benaugurante che potremmo immaginare, cioè Adolf Hitler. Però lo osserviamo tramite gli occhi di una donna. E che questo perché? Perché insomma lo spettacolo di cui ora andiamo a parlare si intitola L'Assaggiatrice di Hitler e è tratto dal romanzo Le Assaggiatrici di Rosella Pustorino e lo potremo vedere il 9 e il 10 gennaio al Teatro delle Arti alla Trassigna. Allora, Gianfranco Pedullà, tu sei con la Compagnia Teatro Popolare d'Arte il produttore di questo spettacolo e firmi anche drammaturgia insieme alla stessa Rosella Pustorino, lo spettacolo alla regia di Sandro Mabellini con Silvia Gallerano e Alessia Gian Giuliani in scena, fisarmonica e voce Marlene Fuochi. Allora partiamo dunque con la storia. L'Assaggiatrice di Hitler, forse molti nostri ascoltatori e ascoltatrici avranno letto il romanzo di Rosella Pustorino che ha avuto un grande successo quando quando uscì, ma insomma poi è diventata un libro insomma molto molto diffuso, molto noto, perché è una storia pazzesca, diciamo una storia pazzesca. Di cosa parla Gianfranco?
Ma guarda, tra l'altro è un testo che è stato tradotto in tantissime lingue, nella sua forma letteraria ha girato il mondo, in particolare il mondo francofono, ma è stata una scoperta per me, che invece non lo conoscevo, ed è un testo che allude a storia vera, ma con molto realismo anche narrativo, pur trasfigurando i nomi, trasfigurando delle cose, allude a queste 10 povere donne che nel periodo finale in cui Hitler, per la finale del nazismo, in cui in fine guerra, in cui Hitler, ultimissima nella guerra, diciamo, si rinchiude in questo bunker nella Prussia orientale, la tana del lupo, tradotta in italiano, non saprei dirlo in tedesco, ma in italiano sarebbe la sua tana, la tana del lupo, come era chiamato Hitler adesso i gregari, e aveva soldato 10 povere donne per assaggiare il suo cibo a pranzo, a cena, a colazione, 3 volte al giorno. Cibo ovviamente di altissimo livello, donne del popolo, per controllare se fosse cibo avvelenato. Ecco, il loro mestiere, terribile, veramente in un'epoca terribile, era quello di fare le cavie al dittatore assaggiando questi cibi meravigliosi, ma ogni pasto poteva essere l'ultimo. Questa è un po' la condizione esistenziale che mi pare abbia, mi pareva avesse, ora posso dire, ora che esiste lo spettacolo in prova, ha una fortissima tensione anche drammaturgico-teatrale, insomma.
Ecco, certo, è una storia appunto tratta da vicende realmente, realmente accadute, questa delle assaggiatrici. Diciamo, è una cosa che nella storia dell'umanità già è accaduta varie volte. Per assassinare l'uomo di potere spesso si procedeva con l'avvelenamento. Anche il nostro mobile di casa tradizionale, la credenza, il suo nome viene proprio da questo. Qui però c'è anche una protagonista, diciamo, una protagonista specifica.
Guarda, nei miei incontri con Rosella Postorino, ovviamente da cui è tratta la drammaturgia, da cui libro è tratta la drammaturgia, ovviamente, che è fedele nello spirito, ma ovviamente applica categorie, ritmi e sintesi teatrali, insomma, inevitabilmente. Mi sono immerso in questo bellissimo viaggio drammaturgico per 3 mesi nell'autunno passato. La Postorino fa parlare, fa vivere al centro Rosa Sauer, un nome d'arte, diciamo, un nome che però in qualche modo rispecchia la vera vicenda di una persona che lei stava per andare a intervistare, l'ultima vera assaggiatrice, stava per intervistare quando è poverina è morta poco prima dell'intervista. Allora la Postorino si è reinventata la storia, però immagina questa Rosa Sauer, quindi con dati di realtà dove si muore la famiglia da un bombardamento a Berlino, e si rifugia, il marito va in guerra si rifugia nel paesino del marito che è accanto alla tana del lupo. Ecco, questa è un po' la storia inventata, ma non troppo, secondo me, dove credibilmente lei poi da sola con i suoceri eccetera accetta questo lavoro qui che il borgomastro del paesino le offre, e quindi comincia ad andare nel bunker di 3 volte al giorno. E qui nascono varie vicende, tra cui il passaggio forse più forte è che un gerarca si innamora di lei, o comunque c'è un momento fra loro due, e in questa vicenda di violenza, di famiglie, tra l'altro di origine non filonaziste, piuttosto anzi antinaziste, però nasce anche in qualche modo una storia d'amore notturna. Questo gerarca va a trovarla, lo vede dalla finestra la notte, nasce una storia d'amore tra due persone rovinate dalla guerra, ecco, un uomo e una donna di generazione, lui un gerarca e lei figlia di antifascisti, però la madre era morta a Berlino sotto un bombardamento. In queste notti con i grilli e cose, c'è anche una storia d'amore, si intreccia, dove questo gerarca poi si capisce una cosa molto forte, che non aveva resistito aver visto e aver comandato, ordinato 50 esecuzioni al giorno in un lager. non definito con chiarezza. Quindi lui si rifugia in questa attività di coordinamento del cibo dito, eccetera, perché non regge all'orrore neanche lui. Ecco, quindi c'è questo tema dell'umanità disumanizzata. E contemporaneamente un grande pietas, ecco, da parte dell'apostolia, con cui racconta queste storie piuttosto terribili, ma anche piene di vita. Ecco, non entro nei particolari, però c'è un grande realismo nella scrittura, sia letteraria che teatrale, insomma. Quella è una tragedia, ecco, però ha vissuto una grande umanità, con grande vitalità, ecco, non è un romanzo lamentoso, non è uno spettacolo tragico nel senso appunto della tristezza, ma tragico forse nel senso che è un canto tragico, tenta di restituire in maniera arcaica, antica, questa tragedia che sembra veramente di Sofocle piuttosto che di un classico greco, insomma, un altro classico greco.
Ecco, allora, certo, quindi anche in una situazione così estrema, quindi con la guerra in corso, siamo nella tana del lupo tra gerarchi nazisti, una violenza, insomma, che è terribile, ecco, anche in questa situazione possono nascere storie d'amore, quindi diciamo c'è anche un aspetto umano nonostante tutto,
sì, molto forte. Anche la solidarietà fra le donne è molto forte in questa cosa, fra di loro c'è competizione ma anche grande solidarietà al femminile.
Solidarietà, competizione, poi sono queste assaggiatrici, sono anche diverse l'una dall'altro, ci sono donne che sono come dire devote a Adolf Hitler, al Führer come una divinità, e donne invece che obbligate, insomma, a compiere questo lavoro, ma molto più, diciamo, distante. Ecco, allora, questo è un romanzo, o come hai operato, diciamo, nell'adattamento? Ecco, perché non è mai facile adattare un romanzo, si fanno sempre delle scelte, ci si chiede sempre perché adattare un romanzo a teatro, come si fa, che cosa si deve scegliere del romanzo?
Questa è una bella domanda. Guarda, non ho razionalizzato molto. Quello che ho fatto sicuramente è stato di individuare i nuclei drammatici primari, tagliando alcune parti in maniera un po' radicale. E i nuclei drammatici ho cercato, come ci insegnava in giovinezza Ferdinando Taviani, il nucleo drammaturgico, cioè quello che può muovere azioni e pensieri teatrali, quindi le sintesi. Ho tradotto in dialogo una serie di cose, trasportato in dialogo laddove si racconta in terza persona, spesso l'ho portato in dialogo, e poi c'è la traduzione ovviamente ultima, che è quella registica musicale, molto importante l'apporto delle musiche dell'epoca con Marlene Fuochi, che interpreta la fisarmonica. Sono tre donne in scena, due attrici e Marlene, come dicevi prima, nell'elenco. E quindi c'è una drammaturgia musicale, una drammaturgia dello spazio scenico, delle luci, la traduzione scenica, che poi ovviamente la regia è molto aiutato al lavoro. Il mio lavoro invece è stato di sintesi estrema, asciugare e lasciare le cose principali, e questo è stato, credo che funzioni. Il testo è in prova in questi giorni, devo dire che gira molto bene in scena.
Benissimo, allora ricordiamo, questa è una prima nazionale alla Strassigna,
il 9-10
gennaio ore 21, la Strassigna Teatro delle Arti, l'assaggiatrice di Hitler, liberamente ispirato dal romanzo Le Assaggiatrici di Rosella Postorino, lo spettacolo è di Sandro Mabellini, che firma la regia, la drammaturgia invece di Gianfranco Pedullà, che noi ringraziamo, e di Rosella Postorino, in scena, ripeto, Silvia Galderano, Alessia Giangiù, Giuliani, alla fisarmonica e voce Marlene Fuochi. Poi questo spettacolo.
Rodolfo, posso lasciarvi con un frammento finale del testo? Mi piacerebbe citarlo, se hai qualche secondo.
Con molto piacere.
Questo, ne ringrazierete i tuoi ascoltatori. C'è un finale che mi sembra sintetizzi il discorso che hai appena fatto. L'altra tragedia era che tornate poi alla terribile quotidianità del dopoguerra in Germania, queste cose non si potevano neanche raccontare. Quindi lei torna a Berlino e non le può dire quello che sono successe. Vi leggo il finale molto breve. Allora pensai, dice Rosa, la protagonista, che non avrei potuto raccontare a nessuno di aver lavorato per Hitler, alla mensa di Hitler, di aver conosciuto il Friede, che era una donna ebraica, poi scoperta e mandata nei campi di concentramento di sterminio, di aver fatto l'amore con un tenente nazista. Non avrei mai parlato con nessuno. Da troppo tempo avevo vissuto in posti che non avevo scelto e non mi ribellavo. Sopravvivevo. La capacità di adattamento è la maggiore risorsa degli esseri umani, pensai, ma più mi adattavo e meno mi sentivo umana. Questo è un po' il finale dello spettacolo. Mi fa piacere averlo così letto da parte dei tuoi ascoltatori.
Bene, grazie, grazie mille davvero. Allora ancora l'appuntamento 9 e 10 gennaio. Grazie, in bocca al lupo Gianfranco.
Grazie a voi, grazie. Ciao a tutti, ciao.
Mein Freund, willst du immer hübsch jung sein? Tanz Tango, das hilft dir im Nu. Du wirst wie ein Kind stets im Schwung sein und brauchst keinen Stein noch dazu. Nicht immer zum Tango, ich rate, für jeden hat das keinen Zweck. Da rat ich mehr zu Lukutate, denn neulich, das sah ich, oh Schreck, ja. Frau Meier tanzt Tango, Frau Meier tanzt Tango, oh weh. Bis morgens um sechs, denn sie hat Komplexe, oh weh. So kann man sie jede Nacht sehen, sie biegt sich, als wär sie 18. Sie tanzt mit der Seele, doch auch mit dem Bauch. Ja, Frau Meier tanzt Tango, Frau Meier tanzt Tango, oh weh. Sie wiegt 160 und sowas, das rächt sich, oh weh. Die Tänzer sind blass jedes Mal, sie schwitzen und fluchen, oh Qual, und schleifen die Meiern in Tango voll Wut durch den Saal. Zu Haus sitzt Herr Meier wie ein Affe, denn für seinen Wunsch ist sie taub. Er näht, stopft die Strümpfe, kocht Kaffee und morgens, da saugt er auf Staub. Er heizt alle Öfen im Winter, er tut jede häusliche Pflicht. Jetzt kriegt er noch heimlich die Kinder, die Gattin, die weiß es noch nicht. Denn Frau Meier tanzt Tango, Frau Meier tanzt Tango, oh weh. Bis morgens um sechs, denn sie hat Komplexe, oh weh. So kann man sie jede Nacht sehen, sie biegt sich, als wär sie 18. Sie tanzt mit der Seele, doch auch mit dem Bauch, ja. Frau Meier tanzt Tango, Frau Meier tanzt Tango, oh weh. Sie wiegt 160 und sowas, das rächt sich, oh weh. Die Tänzer sind blass jedes Mal, sie schwitzen und fluchen, oh Qual, und schleifen die Meiern im Tango voll Wut durch den Saal.
Questo era Frau Meier tanzt Tango di Max Hansen. Max Hansen salì alla ribalta come comico, cantante, attore teatrale negli anni 20 e fu celebre anche nei film sonori dei primi anni 30, che gli diedero l'opportunità di cantare brani popolari e di esibirsi in numeri comici fuori copione. come questo che abbiamo ascoltato. Dopo la presa del potere da parte dei nazisti, la sua carriera nel cinema tedesco ovviamente si dissolse molto molto rapidamente. Si trasferisce prima in Austria, poi in Danimarca, che era la patria di sua madre, e poi lì sopravvive all'occupazione tedesca e alla guerra grazie a un falso certificato ariano. E l'attore riuscì a riprendere la carriera interrotta lavorando poi in una serie di film svedesi negli anni 40 e nei primi anni 50. Allora, questa scelta musicale in tema allo spettacolo di cui abbiamo parlato con Gianfranco Pedulla. E adesso passiamo al secondo appuntamento, al secondo approfondimento di questa puntata. E si tratta di Il Migliore, il titolo, che è uno spettacolo che potremo vedere al Teatro della Pergola dal 10 al 12 gennaio, e l'autore è Mattia Torre. In scena abbiamo Valerio Mastrandrea, celebre attore cinematografico e anche teatrale, ma insomma molto noto al pubblico per le numerosissime interpretazioni cinematografiche anche televisive. E il testo è di Mattia Torre, e Mattia Torre, beh, qui mi piace ricordarlo perché è morto prematuramente nel 2019, ed è stato uno sceneggiatore, un commediografo, un regista italiano molto, molto noto soprattutto per aver realizzato la sceneggiatura della serie televisiva Boris, segnata da una comicità irriverente, molto sarcastica, e quindi Mattia Torre, diciamo, è stato uno degli sceneggiatori più celebri di questi anni 2000 rispetto a una comicità di oggi, che è un po' veramente dissacrante per chi ha seguito la serie Boris, che è dedicata alle serie televisive, ma diciamo se ne osserva, se ne analizza il rovescio, quindi anche tutti gli aspetti più comici, più sarcastici, e che sa benissimo cosa intendo, ma anche chi non lo conosce lo scoprirà tra poco, perché vi faccio ascoltare un estratto da uno dei suoi monologhi, e in particolare sempre interpretato da Valerio Mastrandrea, dedicato al cibo, l'importanza del cibo per il popolo italiano. E Mattia Torre fa queste cose, scrive questi monologhi anche un po' di costume, sull'identità italiana, su quelle che sono le passioni ma anche le ossessioni tipiche antropologicamente legate al nostro paese. Quindi lo sentiremo tra un attimo, è piuttosto divertente, credo possa risuonare anche in clima capodanno, primi giorni dell'anno. Ma due parole prima anche sullo spettacolo, questo migliore racconta della metamorfosi di un uomo che da paranoico, insicuro e debole si tramuta in un essere spietato, e in questa trasformazione ottiene e guadagna la stima e il consenso delle persone che lo circondano. Valerio Mastrandrea interpreta questo personaggio, che si chiama Alfredo Beaumont, e una storia con l'andamento comico e grottesco tipico appunto dei testi di Mattia Torre. E diciamo, la storia è questa, che questo uomo normale, paranoico e insicuro, ha un incidente di cui lui è colpevole e di cui sente tutta la responsabilità, ma viene assolto, però insomma questo incidente gli provoca una crisi profonda e lo trasforma in un uomo molto cattivo. E la cosa appunto interessante è che questa cattiveria gli permette di ottenere molti successi, la società gli apre tutte le porte, cresce quindi Alfredo credo professionalmente, le donne lo desiderano, guarisce dai suoi mali, dalle sue paure. Insomma, questa cattiveria, questo diciamo peggioramento morale, invece di emarginarlo nella società, lo rende per l'appunto migliore. Dunque, questo test è una sorta di parabola sui nostri tempi, secondo l'interpretazione di Mattia Torre, sulle persone che costruiscono il loro successo sulla spregiudicatezza. Lo potremo vedere dal 10 al 12 gennaio e l'interprete, si tratta di un monologo, è Valerio Mastrandrea, molto amico di Mattia Torre, quindi da anni porta in giro questo spettacolo. E adesso ci sentiamo un monologo non del migliore, ma di un altro testo di Mattia Torre, questo relativo al cibo.
L'Italia è questo paese che ci passi col treno ed è pieno di colline verdeggianti, di storia, di pianure, città d'arte, tradizioni, letteratura, poesia, dove a noi però, ecco, in sostanza, soprattutto, piace mangiare. Per misteriose ragioni che forse si legano ai ricordi della guerra, di questa guerra che a noi ci ha veramente rovinato, noi siamo questo paese a cui piace mangiare. Questo paese vitale e virile che quando c'è da mangiare mangia, senza troppe storie. Questo paese che semplicemente mangia più di tutti gli altri paesi del pianeta, che nessun altro paese al mondo mangia più di noi. Noi siamo questo paese che mangia senza se e senza ma. Noi proprio dopo la guerra, così forse per sdrammatizzare, ci siamo seduti e messi a mangiare. Mangia, che è finita la guerra. Grazie. Che grazie, mangia, deficiente. E abbiamo passato decenni a mangiare di tutto. Buono, ha uno strano sapore, che è? È strutto. Non ho capito, è strutto, mangia. È buono, è grasso, mangia, è pane fritto, mangia, è cervello, è milza, non lo so che è, mangia. Mangia, che la guerra potrebbe tornare. Pure moltissimi altri paesi hanno vissuto la realtà della guerra, eppure questa fame incredibile non era mai venuta a nessuno. Mai si è saputo di un paese che per decenni dopo la guerra avesse ancora questa fame incredibile che abbiamo noi. Il massimo da noi è quando dopo cena ti senti poco bene, no? Lì raggiungi l'apice della felicità. E in queste circostanze noi siamo felici se proprio c'è via da vomità. Che c'hai? Stai male? No, sono felice. Ma sei giallo, appunto. Persino ai funerali noi ci ingozziamo. Che con la scusa che la famiglia del defunto non deve mettersi ai fornelli, tutti i vicini di casa portano tielle enormi di pasta al forno, con la cortese richiesta però di riportarla la tiella. Perché se in Italia a una signora non le riporti la tiella, beh, le dai un grande dolore. Cioè, se vuoi procurare dolore a una vecchia italiana, allora non gli riporta la tiella, perché in Italia non si sa perché c'è questo attaccamento alle tielle che sfiora l'inverosimile, perché quella che ti ha portato la tiella prova vergogna a chiedertela indietro, no? Per settimane soffre in silenzio, la notte sogna di rientrare in possesso della tiella e di sorridere, invece poi si sveglia, la realtà è diversa, la tiella è sparita, la vita è finita. C'è una cosa terribile che logora nervi e rapporti umani ed è un peccato, perché una tiella costa 5 euro. Ma si vede che non è questo il punto, che forse la tiella ha in Italia tutto un particolare significato simbolico che a noi ci sfugge. Uno dei drammi di questo paese, poi, è che il telegiornale passa all'ora di cena, per cui arrivano ste notizie tremende mentre si mangia, mentre le endorfine ci salgono al cervello e ci rimbambiscono. Che tutto sarebbe diverso se all'ora del TG fossimo anche solo di pochissimo più leggeri e lucidi. Invece le notizie che riguardano il paese entrano in casa, rimbalzano sulle polpette e se ne tornano davanti alla televisione. E noi apatici assorbiamo notizie mostruose con dei semplici... Allora, hai visto? Ed è tutta colpa di questa guerra che a noi ci ha rovinato proprio. E la dimostrazione sono le nostre nonne. Perché tutte le persone anziane di tutti gli altri paesi sono magre, no? Minute. In Inghilterra, in Francia, si dice delle donne anziane vecchine, perché sono sottili e con la vocina. A noi invece le nostre nonne sono 9 su 10 degli autentici tonni. Esseri umani pinna gialla, le cui stesse caviglie comandano di stare sedute e mangiare. Donne straordinarie che la guerra ce l'hanno ancora in testa e la scacciano a botte da bacchio, capito? Che probabilmente se non ci fosse stata la guerra, forse il nostro rapporto col cibo sarebbe stato più equilibrato, come avviene in tutti i sacrosanti paesi del pianeta, dove si mangia, che cosa curiosa, per placare la fame. In Oriente addirittura si teorizza di alzarsi da tavola con un poco d'appetito, ma a noi queste teorie non solo non ci fanno ridere, ma ci suscitano un leggero risentimento di matrice razzista. Ma perché te fai cazzi tu, a muso giallo? Te la tua ciotola di riso, io me la do in faccia, la tua ciotola di riso, anzi la do al cane, la tua ciotola di fottuto riso. E lo sai il cane che fa? Me sputa se gli do il riso tuo, che mo si è abituato a mangiare i resti e gli piace l'osso buco. Perché noi comunque, anche con le cucine di altri paesi, abbiamo tutta una particolare diffidenza, no? Al limite una sera possiamo provare a mangiare esotico, ma sia chiaro, non come pasto, bensì come gioco, in una botta di goliardia, come a dire, vabbè, stasera famo sta pazzia. E infatti sono moltissimi a sostenere che si può mangiare sì giapponese, ma mai a stomaco vuoto, mai. Siete geniali, dicono di noi gli stranieri, ma invece non ci capisco. Loro non sanno che noi siamo gente capace di fare colazione, pranzare, fare merenda, cenare, uscire, andare a bere, a ballare e poi all'alba proporre senza vergogna cappuccino e cornetti caldi. Cioè una cosa che non si fa in nessun altro paese del pianeta, che una volta a Shanghai uno dei osti ha proposto questa cosa alle 5 del mattino, non l'hanno capito, lui ha rilanciato con una pasta di aglio e peperoncina, alla fine hanno sfornato, hanno lasciato in una pozza di sangue. Che invece noi sul cibo avremmo tutta una secolare tradizione di generosità, di umana condivisione e partecipazione. Proprio in molte famiglie, anche dopo cena, ti continuano a offrire da mangiare, tu sei sazio e rispettosamente dici, no, ti ringrazio. E loro si preoccupano, ma che fai, mangi più? No, ma sto a posto così, ma che stai male? No, non sto male. Allora perché non mangi? E insistono, che c'hai, mangi, è buono, sei sicuro che non sta male? E tu allora provi a dire, sì, sto un po' male, ma stai male? Sì, allora mangia e non se ne esce più, capito? Tu proprio non capisci che vogliono da te, a un certo punto capisci che se mette male ti defili, no? Però nel frattempo si sono mortalmente offesi e ti implorano, almeno sta frutta portata a casa, dai. Ma tu c'hai la nausea, non la vuoi quella frutta, e scendi dalle scale con questi che ti rincorrono tirando di le arance e urlando della provenienza, sono le arance del giù, pezzo di merda! E tu scappi, eppure quando stai fuori dal portone ormai salvo, uno te lo dalla finestra s'affaccia, ah stronzo! Anche sta fissazione della provenienza, come se cambiasse qualcosa, oh è mandarino? No, grazie, ma guarda che è de Salerno, e sti cazzi! Ma non si può dire perché finisce a botte, che sta gente poi gli puoi di tutto, pure che la madre è una mignotta, ma se non mostri rispetto per il mandarino de Salerno, il rapporto fino a un attimo prima amichevole muta in conflitto. No, davvero, grazie, ma sei sicuro? È mandarino di giù? Vabbè, lo mangio. Cioè, tu lo mangi, pure se non te va. A voi la polenta? No, grazie. Ma è di su. È cosa di giù, è cosa di su. È tutto un incubo, è tutto un incubo. Per esempio, quando in Italia si riuniscono i cosiddetti grandi della terra, no, non si sa mai con precisione quello che si dicono, ma si sa cosa mangiano. Che dei G8, in sostanza, noi conosciamo solo il menù. E questo ci basta e avanza. Com'è andata? Abbastanza bene, vendetta ai funghi col pecorino de fossa, credo tartufato. Vedi. A noi il cibo non ce lo devono toccare. Che al telegiornale, quando fa molto caldo, l'esperto dice cercate di evitare cibi pesanti, mangiate molta frutta e verdura, noi babbatta na affanculo. Perché noi siamo, rispetto al cibo, un popolo molto rancoroso, molto violento, pure ai buffet delle cene di beneficenza. Sgomitiamo. Ci spintoniamo col signor anziano che dice alla signora anziana levete troia, e lei non dice senta ma come si permette, gli dice no, ah merda, schiumano dalla rabbia mentre a sua volta spinge un'altra signora più anziana, mori vecchia, devi morire. Cioè, quante pennette conquistate a suon dei cazzotti, quante tartine strappate al prossimo, quanto furore per una fetta di bresaola, quando a casa abbiamo le dispense piene e i frigoriferi stracolmi.
adesso entriamo nella terza parte della nostra trasmissione. Come avevo preannunciato, dobbiamo esorcizzare la prima parte che è stata dedicata alle assaggiatrici di Adolf Hitler, che non era il modo migliore per iniziare l'anno. Quindi dobbiamo esorcizzare la prima parte con questa presentazione di un volume, un piccolo libricino davvero delizioso dal titolo Benedetto Pinocchio, seminario di Pier Giorgio Jacquet, che è uscito per la casa editrice Curumuni e nella collana Ama i quaderni. È appena uscito questo libricino e noi abbiamo il grande piacere di avere con noi al telefono Pier Giorgio Jacquet. Buongiorno e bentrovata.
Buongiorno.
Pier Giorgio Jacquet, antropologo teatrale, ha scritto moltissimo di teatro, ma anche di politica, di società, di vari argomenti, ma è stato tra le tante cose un grande amico e un sodale, potremmo dire, del grande Carmelo Bene, già che è stato anche il primo presidente della fondazione L'Immemoriale di Carmelo Bene. Allora, questo libricino è un nuovo tuo libro dedicato a Bene, e in questo caso Benedetto Pinocchio, che poi, fra l'altro, questo titolo, se uno lo legge in maniera un po' spedita, diventa anche un Benedetto Pinocchio, quindi si crea una sovrapposizione, una prossimità tra il grande Carmelo Bene e Pinocchio. Allora vorrei partire proprio da qui, cioè da cosa c'entra Pinocchio con Carmelo Bene?
Io ho provato a spiegare almeno in tre passaggi questo Benedetto Pinocchio, Pinocchio detto bene, eccetera. E credo che Pinocchio sia in qualche modo un incanto, una marionetta, un pezzo, il cabotin di Carmelo Bene, e magari insieme ad Amleto compongono insieme un corpo, un attore, che sarà l'altro. Si ispira a tutte e due, ma fa diventare Amleto un po' Pinocchio e Pinocchio un po' Amleto, ma sempre e solo dal punto di vista attoriale, perché di fatto quello che viene evidenziato da Bene è l'attorialità di Pinocchio e l'attorialità di Amleto al di fuori della commedia, della tragedia, delle avventure. Mi sembra proprio il suo modo di assimilare, ecco. Noi c'è un modo di sacralizzare Pinocchio, di assimilare Pinocchio e poi di interpretare Pinocchio, e queste tre fasi costruiscono un po' il seminario che ho cercato di fare.
Ecco, ricordiamolo che questo è un libricino che riporta un seminario che tu hai condotto, e questo libro viene introdotto con un bugiardino. Secondo la miglior tradizione dei medicinali, bugiardino ha questo è una parola buffa sicuramente, perché sarebbero le istruzioni per prendere la medicina, ma naturalmente il suo suono ci mette subito in guardia su quello che stiamo prendendo. Una parola molto pinocchiesca, potremmo dire.
Poi Pinocchio non ha bugie. In fin dei conti, l'unica bugia è quando gli cresce il naso, quando sta dalla fatina, quando in realtà tutto il resto sono assolutamente azioni pure, sono azioni ingenue, azioni bambine sostanzialmente. E la cosa interessante è che quando mi hanno scelto, insomma, hanno scelto di pubblicarlo questo seminario, mi sono trovato un po' tra l'orale e lo scritto, non volevo assolutamente che cambiasse l'orale. E fra le mani io credo che questo libretto possa essere una specie di podcast fai da te. Cioè, allora le istruzioni del bugiardino servono a comporre un podcast che ciascuno può fare da solo, perché ogni tanto c'è un rinvio al Pinocchio radiofonico, ovviamente, io uso solo Pinocchio radiofonico, quello che si trova anche su YouTube, datato 74, e allora si può sostanzialmente leggere il passo, poi passare la parola a Pinocchio Carmelo e quindi fino alla fine arrivare ad avere la stessa sensazione di un seminario che ho fatto così, ho fatto parlare Carmelo introducendo i pezzi che mi servivano. Ecco.
Ecco, giusto, questo podcast fai da te. Allora lo cominciamo questo lo abbiamo già iniziato questo podcast e adesso lo continuiamo ascoltando il primo frammento dal Pinocchio di Carmelo Bene. E questo è l'episodio, siamo quasi all'inizio sostanzialmente, celebre episodio di Pinocchio che va a scuola, ma a un certo punto il suono, la musica dei pifferi lo porta sulla cattiva strada o sulla buona strada, chissà. Insomma, Pinocchio arriva al Gran Teatro dei Burattini.
A proposito, per andare alla scuola mi manca sempre qualcosa. Anzi, mi manca il più e il meglio, l'abecedario.
Hai ragione, ma come si fa per averlo?
È facilissimo, si va da un libraio e si compra...
E i quattrini?
Io non ce li ho!
Nemmeno io! Tutto a un tratto, Geppetto si rizzò in piedi e, infilata la vecchia casacca di fustagno, tutta toppe e rammendi, uscì correndo di casa. Poco dopo tornò e aveva in mano l'abecedario per il figliolo, ma la casacca non l'aveva più. Il povero uomo era in maniche di camicia e fuori nevicava.
La casacca, babbo?
L'ho venduta.
Perché l'avete venduta?
Perché mi faceva caldo.
Oggi alla scuola voglio subito imparare a leggere, domani poi imparerò a scrivere e dopodomani l'altro imparerò a fare i numeri. Poi con la mia abilità guadagnerò molti quattrini e coi primi quattrini che mi verranno in tasca voglio subito fare al mio babbo una bella casacca di panno. Ma che dico di panno? Gliela voglio fare tutta d'argento e d'oro e con bottoni di brillanti. E quel pover'uomo se la merita davvero, perché insomma, per comprarmi i libri e per farmi istruire, è rimasto in maniche di camicia. A questi freddi non ci sono che i babbi che siano capaci di certi sacrifici. Che cosa sia questa musica? Peccato che io debba andare alla scuola, se no oggi andrò a sentire i pifferi e domani a scuola. Per andare a scuola c'è sempre tempo.
Quando ecco che si trovò in mezzo a una piazza tutta piena di gente, la quale si affollava a un gran baraccone di legno e di tela dipinto di mille colori.
Che cos'è quel baraccone?
Leggi il cartello che c'è scritto e lo saprai.
Lo leggerei volentieri, ma per l'appunto oggi non so leggere.
Bravo bue, allora te lo leggerò io. Sappi dunque che in quel cartello a lettere rosse come il fuoco c'è scritto Gran Teatro dei Burattini.
È molto, c'è incominciata la commedia.
Comincia ora.
E quanto si spende per entrare?
4 soldi.
Mi daresti 4 soldi fino a domani?
Te li darei volentieri, ma oggi per l'appunto non te li posso dare.
Per 4 soldi ti vendo la mia giacchetta.
Che vuoi che mi faccia di una giacchetta di carta fiorita? Se ci piove su, non c'è più verso di cavarsela di dosso.
Vuoi comprare le mie scarpe?
Sono buone per accendere il fuoco.
Quanto mi dai del berretto?
Bell'acquisto davvero.
Vuoi darmi 4 soldi di questo abecedario nuovo?
Io sono un ragazzo e non compro nulla dai ragazzi.
Per 4 soldi l'abecedario lo prendo io.
Bisogna sapere che il sipario era tirato su e la commedia era già incominciata.
Questo era un celebre passo del Pinocchio di Carmelo Bene, versione radiofonica del 1974, lo abbiamo sentita, Pinocchio con la voce di Carmelo Bene che arriva al Gran Teatro dei Burattini. Che significato ha? Su questo è scritto ovviamente volumi di cose, su Pinocchio che invece di andare a scuola va a teatro. E tu come la vedi, Pier Giorgio?
C'è questa battuta che vuole andare a scuola, in teoria vuole crescere, ma poi sente cos'è questa musica e allora viene preso da qualcosa di molto più importante. Per andare a scuola c'è sempre tempo, adesso andiamo dietro alla musica. E questo mi ha fatto pensare, ma mi ha fatto pensare anche sulla scia di quello che dice Carmelo, all'infanzia, come sono i bambini. Lui dice Pinocchio è il bambino, anzi lui dice Pinocchio è la bambina che io sono. E questo problema dell'infanzia, secondo me, è un problema chiave anche per capire l'attore, non solo Carmelo Bene, ma l'attore in generale. Ora, l'infanzia è sempre stata un po' travisata, si parla dell'immaginazione dell'infanzia, quando invece magari la parola andrebbe capovolta. Il bambino non è il fanciullino e non ha un'immaginazione dell'infanzia, ha un'azione immagine, cioè l'azione precede l'immagine. In un certo senso il bambino gioca sostanzialmente, ma giocando non si identifica come fanno i fanciullini, come fanno quelli a cui è nata già una psiche, per così dire. Ma lo fanno un po' da registi, però lo fanno anche da attori, giocano. E questo gioco infantile, primario, cioè dove l'azione è immaginazione in sé, è effettivamente la chiave, credo, dell'attore di teatro, dell'attore puro di teatro. E mi è piaciuto proprio perché lui lo teorizza, insomma, lo dice. Ecco, e c'è un problema fondamentale, che è anche il problema del rinvio sostanzialmente alla fiaba. La fiaba non è letteratura, la fiaba è un'avventura, e c'è sempre questo colore di fiaba in tutto il Pinocchio di Carmelo Bene, ma se vogliamo persino nell'Amleto, persino negli altri spettacoli, insomma.
Spesso si dice Pinocchio, sì, un libro per bambini, diciamo la verità, è per adulti. E invece no, qui tu insisti molto. Pinocchio è un libro per l'infanzia, proprio rispetto alle cose che tu dicevi. Pinocchio è davvero un libro per l'infanzia.
Per adulti, ma per adulti che si ricordino di bambini e che non li mitizzino. Cioè non per dei volgari pedofili psicologi, ma per persone che dentro di sé riscoprono effettivamente questa origine. L'infanzia non è non aver parole alla lettera, insomma, è che le parole vengono dopo l'atto e vengono dopo l'ascolto. E l'ascolto è fondamentale per i bambini, viene sempre sottovalutato, perché oggi la festa del bambino è sempre farlo esprimere, invece è nell'ascolto che il bambino assorbe, che il bambino riflette, che il bambino si specchia.
Ecco, ora noi non l'abbiamo ascoltato, però tu forse ci potrai dire qualcosa, perché Pinocchio, nel Pinocchio di Carmelo Bene, entra nel Gran Teatro di Burattini e vede uno spettacolo, uno spettacolino, potremmo dire. Qui c'è una variazione, Carmelo Bene qui scrive di suo pugno questa scena. E cambia un po' la storia. Perché che cosa fa rappresentare?
Rappresentare un pezzo del libro Cuore, che per l'appunto è l'avversario di Pinocchio. Libro anche questo più per fanciulli che per bambini. E lo fa rappresentare prendendolo in qualche modo, facendone praticamente scempio, parodia, o comunque facendolo diventare comico, il pezzo della vedetta lombarda, no? È tutto. E quindi inserisce, è l'unico inserimento, diciamo, nel testo di Collodi, che peraltro è sicuramente tagliato, ma assolutamente rispettato in tutte le parti che usa Carmelo.
Eh sì, in effetti questo è, però dentro il teatro Carmelo Bene qui si prende una libertà, diciamo, drammaturgica. È veramente interessante questo rapporto fra il libro Cuore e Pinocchio messo così, e la vedetta lombarda, episodio del libro Cuore straziante, commovente, eccetera. Qui viene rappresentato, il pubblico ride, perché effettivamente ha anche un aspetto un po' grottesco, una comicità involontaria, come accade leggendo a volte certi passi del libro Cuore, che no, non solo la piccola vedetta lombarda, anche altri episodi, l'infermiera di Tat, eccetera, che uno li legge oggi, c'è un risvolto comico.
Che sono recitati, capito? Quando li leggi tu sei dentro la letteratura, quando invece li dice, non è che lui inserisce un pezzo del libro Cuore, ma non lo tocca. È esattamente quello che dice a sinistra, guarda a sinistra, no? Cioè fa vedere, diciamo, quanto è ridicolo messo in atto, cioè messo in azione, messo in teatro, quel testo che viceversa è scritto in letteratura, serve a commuovere, serve appunto a far crescere. È un po', come dire, sì, è quello il divario che c'è fra l'infanzia e la fanciullezza.
Questo è veramente bello, perché poi in origine quell'episodio lì Pinocchio entra nel Gran Teatro, Arlecchino con Pulcinella sul palcoscenico riconosce Pinocchio e lo chiama sul palco, si abbracciano, si riconoscono fratelli di legno, potremmo dire, quindi è un episodio di fraternità quella che effettivamente accade nel teatro. Bene, allora purtroppo, come dire, il tempo vola, per cui noi dall'inizio del Pinocchio di Collodi, che è anche l'inizio del Pinocchio di Bene, andiamo verso la fine, episodio straordinario, il monologo del burattino di fronte al suo padre appena ritrovato.
Oh, babbino mio, finalmente vi ho ritrovato, ora poi non vi lascio più, mai più, mai più.
Dunque, gli occhi mi dicono il vero. Dunque, tu sei proprio il mio caro Pinocchio.
Sì, sì, sono io, proprio io. E voi mi avete già perdonato, non è vero, babbino mio? Come siete buono. E pensare che io invece ho... Ma se sapeste quante disgrazie mi sono piovute sul capo e quante cose mi sono andate attraverso, figuratevi che il giorno che voi, povero babbino, col vendere la vostra casacca, vi compraste l'abbecedario per andare a scuola, io scappai a vedere i burattini e il burattinaio mi voleva mettere sul fuoco perché gli cocessi il montone arrosto, che fu quello poi che mi dette 5 monete d'oro perché le portassi a voi, ma io trovai la volpe e il gatto che mi condussero all'osteria del Gambero Rosso, dove mangiarono come lupi, e partito solo di notte incontrai gli assassini che si misero a corrermi dietro e io via, e loro dietro e io via, e loro sempre dietro, finché mi impiccarono a un ramo della quercia grande. Dov'è che la bella bambina dei capelli turchini mi mandò a prendere con una carrozzina, e i medici, quando m'ebbero visitato, dissero subito: il segno è morto, il segno che è sempre vivo. E allora mi scappò detto una bugia, il naso cominciò a crescermi e non mi passava più dalla porta di camera, motivo per cui andai con la volpe e col gatto a sotterrare le 4 monete d'oro, che una l'avevo spesa all'osteria. Il pappagallo si messe a ridere e viceversa le 2000 monete non trovai più nulla, la quale il giudice, quando seppe che ero stato derubato, mi fece subito mettere in prigione per dare una soddisfazione ai ladri. Col venir via vidi un bel grappolo d'uva in un campo, che rimasi preso alla tagliola, e il contadino di santa ragione mi mise il collare di cane perché facessi la guardia al pollaio, che riconobbe la mia innocenza e mi lasciò andare. Il serpente, con la coda che gli fumava, cominciò a ridere e gli si strappò una vena sul petto. E così ritornai alla casa della bella bambina che era morta, e il colombo, vedendo che piangevo, mi disse: ho visto il tuo babbo che si fabbricava una barchettina per venirti a cercare. E io gli dissi: oh, se avessi l'ali anch'io. E lui mi disse: vuoi venire dal tuo babbo? E io gli dissi: magari, ma chi mi ci porta? E lui mi disse: ti ci porto io. E io gli dissi: come? E lui mi disse: montami sulla groppa. E così abbiamo volato tutta la notte. E poi la mattina tutti i pescatori che guardavano verso il mare mi dissero: c'è un povero uomo in una barchetta che sta per affogare. Io di lontano vi riconobbi subito, perché me lo diceva il cuore, e vi feci segno di tornare alla spiaggia.
Ecco, avete sentito questo monologo, che sembra una corsa proprio di Pinocchio, che racconta tutta la storia a un Geppetto che ha un'inquietante voce cavernosa, perché questo Geppetto fa un po' paura, o no?
In effetti fa paura, però fa paura il Geppetto recitato, perché in realtà, se ci pensi bene, almeno uno dei passi che io ho cercato di spiegare, anche Geppetto ha un sogno pinocchiesco, cioè in fin dei conti lui fabbrica Pinocchio per che cosa? Per avere qualcuno che poi danza, fa scherma, che gli porta i soldi in casa, insomma, no? E che cosa vuole Pinocchio? Non vuole fare niente, vuole vivere da ricco, cioè diciamo che le aspirazioni sia di Geppetto che di Pinocchio si somigliano.
sì, anche nell'episodio iniziale, in fin dei conti Pinocchio lo dice: io voglio andare a scuola il primo giorno, imparerò a leggere, il secondo a scrivere, il terzo a far di conto, per poi trovare un lavoro, diventare ricco e comprare il... quindi diciamo c'è un rapporto coi soldi molto stretto.
Usa giacca del babbo, tutto questo amore per il babbo sostanzialmente, anche questo è veramente infantile. E in quel momento appunto non c'è la complicazione, insomma, che poi interviene quando noi diventiamo, come dire, amici e magari amanti dei genitori. Si tratta proprio di scoprire una generosa, assolutamente istintiva e fondamentale infanzia, come nasce l'uomo animale, ecco, come nasce l'uomo attore.
Ecco, e questo monologo di Carmelo Bene, perché monologo di Pinocchio ma anche monologo di Carmelo Bene, straordinario. Che cosa si può, cosa potresti dirci a proposito di questo monologo?
Questo monologo, come in tutto il resto del Pinocchio di Carmelo Bene, in un certo senso è cantato, in un certo senso. E Carmelo canta la prosa e la canta facendosi attorniare, diciamo, continuamente da musiche, musichette, in questo caso più di rivista che d'opera, magari saranno più d'opera quando farà l'Amleto, ma di fatto dentro la tonalità c'è proprio questa chimica e questa postura da cantante, pur restando assolutamente nel testo, pur restando assolutamente in prosa. Diceva Carmelo: io sono la Callas del teatro di prosa. E aveva perfettamente ragione, ma tutti sottolineano la Callas, ma in realtà del teatro di prosa.
Certo, questo ci apre veramente uno squarcio sulla grande arte di Carmelo Bene, che per fortuna gli sopravvive grazie soprattutto alle registrazioni radiofoniche come questa, o discografiche, insomma, come questa che abbiamo ascoltato. E grande amore per la radiofonia, come tu hai spiegato molto bene in più occasione. Radiofonia diventa quasi una dimensione per lui permanente, no? Un modo di agire. Cosa ci puoi dire a proposito del suo amore per la radio?
L'attore che noi tutti nasciamo all'ascolto. Dai, sulla radio c'è da dire che io sono convinto che è stato il suo vero primo incanto, perché la radio e un pochino anche i podcast oggi ti costringono ad adoperare, per esempio, una fruizione radiofonica completamente diversa. Noi in genere accendiamo la radio per non addormentarci in macchina, sediamo e non sediamo, lo usiamo come sottofondo, e invece il podcast, anche quello fai da te che io propongo, per esempio riprende il modo fruitivo di uno che deve stare lì e deve ascoltare e deve porsi quindi in un rapporto con l'ascolto, e il rapporto con l'ascolto fa nascere la, come dire, figuriamoci, ecco, la figura che noi non abbiamo. Ora, questo è fondamentale per il teatro. Il teatro funziona perché dice, fa vedere, fa ascoltare delle cose che poi producono una visione, un completamento, una relazione forte, un lavoro da parte dello spettatore. Man mano che viene sottratta questa sottrazione, l'abbondanza ci costruisce davanti dei videogame, dei film, delle cose assolutamente più complesse, più complete, nei quali l'immaginario forse funziona, ma il figurarsi qualcosa che non c'è non funziona più.
Ecco, questo benedetto Pinocchio, seminario di Pier Giorgio Giacchè, nella collana Ama i quaderni, e raccoglie appunto questo seminario che Pier Giorgio Giacchè ha condotto all'Accademia Mediterranea dell'Attore, firmata da Franco Ungaro, lo trovate pubblicato dalla casa editrice Edizione Curumuni, che è una casa editrice salentina. Allora noi ne abbiamo una copia gentilmente donataci da Pier Giorgio Giacchè, la vogliamo regalare a uno di voi, il primo che scriverà all'indirizzo info@retetoscanaclassica.it. e quindi noi ringraziamo moltissimo Pier Giorgio Giacchè. Mi viene in mente ancora un episodio da rievocare, una cosa che ho letto nel libro biografico, autobiografico, Cominciò che era finita, di Luisa Viglietti. A un certo punto si dice che quando Carmelo Bene ascoltava un disco, ci immaginiamo la Callas in una delle sue magnifiche interpretazioni, prendeva questo disco, se lo ascoltava in casa, ma per ascoltarselo lui si vestiva in maniera molto elegante, come se davvero stesse per uscire a un concerto, quindi si metteva elegante in maniera ufficiale nel senso più dignitoso del termine, perché l'ascolto è qualcosa di importante. Quindi quando tu parlavi del podcast, a differenza di una radio di flusso dove possiamo sentire in maniera distratta, ecco, il valore dell'ascolto ha una sua cerimonia, anche una sua ritualità, che Carmelo Bene sicuramente ci ha insegnato molto. Cosa dici?
Andare all'opera, vestirsi per andare all'opera è stato preso in giro, le pellicce delle signore, ma in realtà per andare all'opera non solo bisogna essere pronti ed eleganti, ma scoprire anche che devi operare, all'opera devi lavorare. Si va all'opera perché eleganti, assolutamente distanti ma anche assolutamente prossimi a quello che succede, sviluppi un rapporto. Si parla sempre di quanto regala l'attore, ma il regalo, l'attesa, la sorpresa dello spettatore sono l'effetto, quello che Grotowski chiamava la messa in visione, altrimenti è una messa in scena.
Benissimo, e con questo concludiamo il podcast Fai da te, firmato da Pier Giorgio Giacchè, che ringraziamo tantissimo, e gli facciamo anche un grande augurio di buon anno. Abbiamo voluto iniziare l'anno proprio parlando di Bene, detto Pinocchio. Grazie mille, Pier Giorgio.
Ciao, grazie a te, Rodolfo. Buon anno a tutti.
E con questo concludiamo la puntata di oggi. Abbiamo iniziato parlando di Adolf Hitler e lo abbiamo esorcizzato adesso parlando di Pinocchio. Quindi abbiamo iniziato con Le assaggiatrici di Rosella Postorino, il romanzo da cui è tratto lo spettacolo che potremo vedere in prima nazionale al teatro di La Strassigna. Poi abbiamo parlato di Migliore di Mattia Torre con Valerio Mastrandrea al Teatro della Pergola. Abbiamo concluso parlando di questo delizioso libricino uscito nella collana Ama i quaderni e della casa editrice Curumuni, Bene, detto Pinocchio, seminario di Pier Giorgio Giacchè. Allora vi ricordo ancora, una copia abbiamo a disposizione come regalo per questo 2025, e la prima persona che scrive a info@retetoscanaclassica.it riceverà in regalo questo libricino, e sarà nostra cura spedirglielo all'indirizzo che ci indicherà nella email. E con questo è davvero tutto, e dunque non ci rimane altro che ricordarvi che Luce d'Italia andrà in onda il terzo mercoledì del mese, quindi noi ci sentiremo mercoledì 15 gennaio alle 15:40, poi in replica il venerdì successivo la mattina alle 10:40. Un grande saluto e tanti auguri di buon anno da Giovanni Mori in regia e da Rodolfo Sacchettini al microfono.
Abbiamo trasmesso Luce d'Italia, rubrica di attualità teatrali a cura di Rodolfo Sacchettini.